Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Cifre record per l'AVS, più di 2 milioni e mezzo le rendite versate l'anno scorso. Sotto pressione il finanziamento, ma anche gli affiliati, un terzo si trasferisce all'estero. Pioggia di ricorsi, lunghi, fuorvianti e senza possibilità di riuscita, è colpa dell'intelligenza artificiale, sempre più usata per scriverli, denunciano alcuni tribunali cantonali. In Texas vince l'outsider Paxton, l'appoggio di Trump ancora una volta determinante nelle primarie repubblicane a meno di 5 mesi dalle elezioni di metà mandato. E per lo sport, mondiali di hockey, altra vittoria per la Svizzera che ha battuto anche la Finlandia 4-2 chiudendo in testa la fase a gironi. Giovedì i quarti contro la Svezia. Il numero di beneficiari di rendite AVS continua ad aumentare in Svizzera. Nel 2025 sono state versate per la prima volta oltre 2 milioni e mezzo di rendite di vecchiaia. Circa un terzo viene erogato all'estero. Da Berna, Anna Valenti.
È la fotografia di un paese in transizione demografica alle prese con una popolazione che invecchia sempre di più e i dati AVS lo riflettono chiaramente. A fine 2025 l'assicurazione vecchiaia e superstiti ha erogato circa 2,6 milioni di pensioni, mai così tante, oltre 40.000 in più rispetto all'anno precedente, complice l'allungamento della speranza di vita. Dal 2001 il numero dei pensionati in Svizzera è più che raddoppiato. Tra i dati più interessanti, circa un terzo delle rendite viene versato all'estero. Ex lavoratori stranieri rientrati nel loro paese d'origine, ma anche svizzeri che scelgono di trascorrere il loro buon ritiro fuori dei confini elvetici. La maggior parte di queste rendite va nei paesi confinanti, con quote rilevanti verso Spagna e Portogallo. Spesso si tratta di una scelta quasi obbligata per mantenere una buona qualità di vita. Cresce infatti il numero dei pensionati in difficoltà finanziaria. Oltre 230.000, circa 1 su 8, dipendono da prestazioni complementari per coprire il fabbisogno vitale. Nonostante ciò, i conti dell'AVS restano per il quinto anno consecutivo in nero. Nel 2025 le entrate hanno superato le uscite di 1,8 miliardi di franchi, mentre il capitale complessivo supera i 60 miliardi. Un sistema ancora solido dunque, ma sempre più sotto pressione. A pesare sarà l'introduzione della 13ª AVS prevista da quest'anno e destinata a costare circa 4 miliardi di franchi all'anno.
L'intelligenza artificiale è entrata nelle nostre vite, è entrata negli uffici, viene usata per scrivere email, rapporti, analisi. Non sempre, però, con benefici evidenti. Gli errori inevitabili dell'AI vanno infatti verificati e corretti da qualcuno. Succede così anche nei tribunali, sempre più confrontati con cause senza speranza e argomenti campati in aria. Gianluca Olgiati.
Casi in aumento, dossier più corposi, sono i tribunali cantonali di Basilea Città ad attirare l'attenzione sul fenomeno, presentando il rapporto 2025. Già da qualche anno i grandi studi legali ricorrono all'intelligenza artificiale, sottolinea il presidente del Tribunale Civile di Basilea, ora lo fanno anche le persone comuni. Questioni che prima venivano formulate su una pagina A4 con argomentazioni semplici, ora si presentano come cause articolate di diverse pagine, ha detto Patrick Müller ai microfoni SRF. Una serie di argomentazioni e appigli giuridici anche per quisquiglie. Per i tribunali significa lavoro in più. Il problema, dice Müller, è che dobbiamo rispondere a ogni punto sollevato con decisioni che diventano più lunghe. Anche davanti alla giustizia vale la solita regola. L'intelligenza artificiale va usata nel modo giusto, sottolinea il presidente del Tribunale d'Appello, Stefan Wulschläger. Non basta dire scrivimi un ricorso su questo tema, perché l'intelligenza artificiale lo fa, indipendentemente dal fatto che si abbia ragione oppure no. E nel caso di un no, al ricorrente rimangono solo le spese da pagare. La legge non vieta l'impiego dell'intelligenza artificiale davanti ai tribunali. Affidarsi solo a lei rischia però di costare caro.
Di giustizia si discute anche in Ticino. La Commissione Giustizia e Diritti del Gran Consiglio ha firmato i rapporti parlamentari che porteranno il Parlamento cantonale in giugno a nominare una lunga lista di magistrati. Questo mentre si attende dal governo entro fine anno la presentazione del nuovo sistema di nomina. Il servizio è di John Robbiani.
La lista di incarichi da attribuire nella giustizia ticinese è davvero lunghissima. Due giudici del Tribunale d'Appello, un giudice dei provvedimenti coercitivi, due procuratori pubblici, quattro sostituti procuratori pubblici, un pretore della pretura penale e un procuratore pubblico straordinario. Le candidature per questi posti vengono vagliate dalla Commissione Giustizia e Diritti. Sentiamo la nuova presidente, la PLR, Cristina Maderni.
La Commissione aveva deciso di arrivare con delle proposte in maniera compatta e direi che c'è la soddisfazione di esserci riuscita a larga maggioranza.
Queste sono nomine ancora spartite politicamente in base al cosiddetto manuale Cencelli. Questa, Cristina Maderni, potrebbe essere l'ultima tornata di nomine con il vecchio sistema?
Come Commissione abbiamo fatto una mappatura di quello che sono le procedure di nomine nei vari cantoni. Abbiamo fatto delle riflessioni nostre interne. Sappiamo che ci saranno presto altre nomine, non le so dire se sarà già avallato dal Gran Consiglio una nuova procedura.
E con che spirito e clima sta affrontando la Commissione questa sfilza di nomina, sapendo che in parallelo si stanno anche svolgendo i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta su un caso che riguarda una nomina in pretura contestata? È stato lo stesso consigliere di Stato Norman Gobbi a parlare di combin. Stiamo parlando del caso Ospita.
La Commissione parlamentare d'inchiesta fa il suo lavoro in maniera indipendente. Cerchiamo di andare avanti lavorando con serietà e professionalità. Siamo arrivati a trovare una serie di nominativi sulla quale c'è la convergenza della maggioranza di tutti i commissari.
Israele ha intensificato le operazioni nel sud del Libano e condotto bombardamenti che nella giornata di ieri hanno provocato una trentina di morti. Un'escalation, quella condotta dallo Stato ebraico, che arriva in una fase delicata delle trattative di pace tra Stati Uniti e Iran, dopo gli attacchi americani dell'altro ieri e la risposta verbale delle autorità di Teheran. Queste ultime, intanto, dopo un blocco di 3 mesi, hanno parzialmente riattivato internet sul territorio iraniano. E intanto negli Stati Uniti si avvicinano le elezioni di metà mandato. Il ballottaggio per le primarie repubblicane in Texas ha confermato il controllo di Donald Trump sul suo partito. Il senatore Cornyn è infatti stato sconfitto dal procuratore generale Paxton, appoggiato da Trump solo pochi giorni fa. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Tonight we just made history.
Ancora una volta l'endorsement di Donald Trump, arrivato a pochi giorni soltanto dal ballottaggio, si rivela determinante. Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, pur indebolito negli ultimi anni da una serie di scandali, dalle accuse di adulterio da parte della prima moglie a quelle di abuso di ufficio, travolge senza appello il senatore John Cornyn nel ballottaggio del Partito Repubblicano.
President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
In carica dal 2002, John Cornyn aveva il sostegno dei suoi colleghi senatori e del leader repubblicano al Senato, John Thune, che per mesi ha inutilmente provato a far desistere Trump dall'appoggiare il controverso Ken Paxton, giudicato un candidato debole in vista delle midterm di novembre.
None of us control what the president does. He made his decision about that. That doesn't change the way I feel.
Nessuno può controllare quello che fa il presidente. Io di certo non cambio posizione, aveva detto Thune dopo l'endorsement annunciato da Trump. John Cornyn è soltanto l'ultimo membro della Camera o del Senato a non venire rieletto per l'intervento diretto del presidente statunitense, che così facendo punisce quei repubblicani considerati non abbastanza leali alla linea della Casa Bianca. In novembre Ken Paxton sfiderà così il candidato democratico per il Senato, James Tallarico, che ieri sera non ha perso tempo per accusare di corruzione il suo futuro avversario.
The most corrupt politician in America just became the Republican nominee for the United States Senate.
Il risultato di stanotte è comunque una chiara vittoria per Donald Trump, che pur politicamente indebolito da una serie di problemi, dall'Iran al costo della benzina, continua a godere dell'appoggio incondizionato della sua base elettorale.
Io mi fermo qui e vi lascio allo sport. Grazie per l'attenzione e buona giornata.